Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questa sera faremo dal vivo la pratica dei 28 respiri che ho già fatto a Roma, ho già fatto al Master, e una cosa però è vederla online, una cosa è vederla, farla in presenza, perché in presenza noi raccogliamo tutta l'energia della sangha, cioè della comunità, un po' come un wifi che raccoglie tutto. Quindi proveremo a farlo in presenza. I 28 respiri che vengono fatti 3 volte, i 28 respiri che vengono fatti 3 volte, è perché sono 3 le fasi della vita spirituale. La vita spirituale è quella che noi stiamo cercando di approcciarci e considera la prima parte come purificazione, la seconda parte come illuminazione, la terza parte come unione. E ognuno di noi sa dove è arrivato, ma manco lo sa, e sta a vedere. Salvo, hai chiuso? Come mai? Se qualcuno vuole entrare? Ha buttato. Ok, lode. C'è sempre un ritardatario. La prima fase è quella della purificazione. E questa della purificazione è dove noi cerchiamo di abitare il nostro corpo. Noi già lo abitiamo, noi viviamo anzi proprio pienamente nel nostro corpo. E se quando facciamo un cammino spirituale, noi cominciamo a lavorare su noi stessi per portare il divino, per evidenziare il divino. Gesù ha detto, Giovanni 10:47, voi siete dei. Preso dall'Antico Testamento il Salmo 82,6 che dice: voi siete dei. Quindi dentro di noi c'è la divinità. Il cammino che noi facciamo è tirar fuori questa divinità al di là delle pratiche, al di là delle pratiche religiose, al di là della messa, al di là di tutta la paccottiglia religiosa in cui noi siamo abituati. Oggi a pranzo le donne facevano, discettavano sulla messa, su cose, proprio così sparate. Ma comunque chiudiamo, al di là delle varie pratiche dove noi siamo abituati, noi dobbiamo tirar fuori e vivere questo divino, arrivare all'unione e arrivare a dire non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, come ha detto Paolo. Nella prima fase, allora, è cominciare a vedere quello che abbiamo in casa, a mettere ordine nella casa. E mettere ordine nella casa significa assumere un maggiordomo. Quindi, cominciamo a dire, a tirare sul prezzo un mafiro o un Pozzo Campare. Assumere un maggiordomo perché voi abitate in una casa dove ci sono il cuoco, lo stalliere e il panettiere. Queste persone che lavorano nella nostra casa, che sono i nostri sensi, gli occhi, le orecchie, la parola, la vista, non devono essere indipendenti, ma devono essere coordinati. Suona il campanello, è il panettiere che porta il pane, ce l'ha per l'idraulico, prende e lo porta in giardino. Suona di nuovo, portano la carne, i spitini galliano. Li portano, gli apre lo stalliere e li porta nella stalla. Non va bene, ci vuole un maggiordomo. capire meglio, allora, domani Caterinetta o Aurelio hanno un esame. Allora cosa fanno? Telefona la nonna, pria mia, viene l'ansia dell'esame. Se ripassano qualche cosa. Quindi l'emozione deve essere quella legata allo studio e all'attenzione. Poi, dopo l'esame, Caterinetta esce con il suo fidanzatino, bacetti, cose. Ah no, non ci può telefonare più. Aurelio pure, lega telefonare alla nonna, oppure si deve ricordare la lezione di fisica. Deve dare corpo alle emozioni, alle poesie. Purtroppo tante volte noi facciamo confusione. Quindi il maggiordomo significa che se devi andare a fare l'esame, ti dà questa attenzione di fare l'esame. Se devi uscire col fidanzatino, tirerà fuori il libro di poesie di Simona per raccontare una poesia al fidanzatino e così via. Quindi il maggiordomo serve a questo. Qual è il maggiordomo? Ad ogni evento che ci accade, noi dobbiamo dare la risposta giusta. Il maggiordomo osserva. Nella vita spirituale, noi abbiamo bisogno dell'osservazione, un'osservazione senza giudicare. E questa è la preghiera del cuore principalmente. La preghiera del cuore principalmente serve a guardarci dentro senza giudicare noi stessi. E la realtà non è oggettiva, la realtà è soggettiva. Si è scoperto con la fisica quantistica che se tu metti un vetrino, le molecole sono tutte che vanno girando all'impazzata. Quando l'operatore li guarda, loro cominciano a ordinarsi. Dentro di noi abbiamo un caos, diceva Nietzsche, per generare una stella abbiamo bisogno del caos, solo che noi non possiamo vivere sempre con questo caos dentro. Gente confusa, più confusa che a Pisso Ase. Quindi, allora, noi abbiamo bisogno di un osservatore. Abbiamo bisogno di guardarci, ma non con la testolina che giudica, questo è buono, questo non è buono, questo va, questo va. E noi abbiamo bisogno di un maggiordomo, di qualcosa che ci osserva. Noi ci sediamo e tra poco, dopo gli esercizi che vi farò fare stasera, nell'ultima parte, ovvio che nessuno di noi sta lì a guardare, però il silenzio ti costringe e mette ordine. Ad esempio, io sono disordinato, io non so mettere ordine, io piglio i cose da una parte e li sposto dall'altra, i neghi da una parte e invece bisogna buttarle, fare spazio perché arrivi altre cose. Se tu ti tieni ancora su marito con va bene, fino a quando non hai detto no puzzo come diamante, non arriverà a quello giusto, per dire, una cosa o un esempio banale, l'osservatore, oltre l'osservatore, ricordiamoci che quando noi nassettiamo e facciamo la preghiera del cuore, Gesù ci guarda. Natanaele, che sarebbe Bartolomeo, che era molto giudicante e lui stava facendo la preghiera, la meditazione sotto l'albero del fico. L'albero del fico è l'albero della meditazione. Poi arriva Gesù e Andrea, Giovanni, dice abbiamo trovato il Messia. Può venire qualcosa di buono, Ruzen, che era la Galilea, e difatti dice. Ah, viene dalla Galilea, dice, figurati, Bartolomeo, Natanaele. Però quando Gesù si avvicina a Natanaele, dice, io ti ho visto, eri sotto il fico e io ti ho visto. Quindi tutti noi abbiamo questi giudizi e pregiudizi. Quando ci mettiamo a pregare, si sfontisce, cioè a pregare, a meditare, perché noi ci guardiamo, in più ci guarda Gesù, e qui c'è questa bellissima parola, che dice: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Il cielo aperto, attenzione, quando scende la colomba dello Spirito Santo su Gesù nel battesimo, il cielo si squarciò, cioè praticamente si strappò, e lo strappo è irreversibile, il cielo è aperto, è squarciato. Qui invece il cielo aperto, quindi come quella porta che si apre e si chiude, è arrivata Katia. E quindi la porta si apre e si chiude, il cielo si apre e si chiude. Noi abbiamo bisogno di aprire la dimensione spirituale. Abbiamo bisogno, quindi si apre e si chiude grazie a questo stare inattivi, perché noi viviamo in un tempo in cui c'è il fare. Ieri ero ad Enna e mia sorella fa: ma che cosa fai tutta innata? Antonio, ma che cosa fai tutta innata? Ma scusa, io, grande maestro di preghiera del cuore, ma siedo e medito. Siamo noi nella cultura del fare, dobbiamo fare qualcosa. La preghiera del cuore è il non fare, il fermarsi. Se noi riusciamo a fermarci, noi entreremo in questa dinamica del non fare e dell'essere. Quindi entriamo in questo essere. Questa è la prima parte del cammino spirituale, la purificazione, il fermarsi, il guardarsi e lasciarsi guardare dal Signore. Punto primo. Sapendo che il Cristo dov'è? In chiesa, la signora poco fa ci ha aperto la cappella, ci ha fatto vedere la cappella, e in chiesa c'è il Santissimo, cosa? Tutte cose giuste, tutte cose vere, tutte cose. Il Cristo adesso è presente perché nella comunità riunita nel suo nome, quando due o tre. Quindi, ma principalmente Gesù abita dentro di noi. Il Cristo abita per fede nei nostri cuori, per fede perché ci dobbiamo credere. E il Cristo abita nei nostri cuori. Questo è il cammino, il Natale. Noi veniamo dalla festa di Natale fresca fresca, e egli pose la sua tenda in mezzo a noi. Il Cristo abita dentro di noi. È proprio dentro di noi che dobbiamo riscoprirlo. Poi lo possiamo vedere in chiesa, passiamo alla chiesa, facciamo la croce, tutto quello che vuoi va bene, ma il Cristo abita per fede nel nostro cuore. La prima scommessa è trovare Gesù dentro di noi. E questo nella lode, nel ringraziamento, nella cosa, ma principalmente quando ti fermi. Questo divino, noi vediamo in tutte le pratiche meditative, trovano questo divino, per noi è Gesù. Quindi questa è la prima fase, abitare la nostra casa, diceva Edith Stein, la settima stanza, trovare questa stanza in fondo al nostro cuore. La seconda fase è l'illuminazione. E dove noi passiamo dal buio alla luce. Le tenebre non si possono scacciare con le tenebre. Le tenebre, il buio si scaccia con la luce. Accendendo la luce, noi scacciamo le tenebre. In questa seconda parte, che è l'illuminazione, dove noi dobbiamo illuminarci, quindi se la prima parte era abitare la casa, la seconda parte è fare un viaggio. Quindi cominciare a viaggiare. Il viaggio ovviamente è dentro di noi. In questo viaggio, vi ricordate Cenerentola? Cenerentola c'era i cavalli che erano i succhiti, poi c'era la zucca che diventò la carrozza e poi c'era il cane che diventò il cocchiere che portava. Ecco, noi viviamo questo. I cavalli sono le nostre emozioni, che poi i cavalli sono anche colorati. Il cavallo bianco, lo vediamo nel libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia. Il cavallo bianco è il cavallo della vittoria, il cavallo nero è il cavallo della morte, il cavallo rosso è il cavallo della passione, dell'eros, il cavallo verde c'ha ancora altri significati e così via. Sono tutte le nostre emozioni, ma queste emozioni devono essere guidate. Il cavallo non possiamo lasciarlo imbizzarrito. Quindi chi guida, voi sapete che il cavallo qui ci mancano i denti e c'è il morso, quindi tiri le redini, se la tiri a destra il cavallo gira di qua, se lo tiri di qua il cavallo gira di qua, se non lo tiri il cavallo va dritto. E chi guida è il cocchiere. Il cocchiere chi è? È la mente. Le nostre passioni, le nostre emozioni vanno educate. Come vai in palestra, come fai a dieta e quindi ti educhi a mangiare, a levare il pane, a levare la pasta. Lode. Così devi educare le tue emozioni. Ricordiamoci che Gesù era vero uomo e vero Dio. Vero uomo e vero Dio, quindi come uomo. Lui aveva un sistema di guida emotivo perfetto. A questo noi dobbiamo diventare uomini, diventare donne con un sistema emotivo che noi possiamo agire, non reagire. Se adesso arriva Massimiliano, l'orfanello nuovo, arriva Massimiliano e mi viene una temporata, non è che io reagisco e gliene do un'altra. C'è un ignorue, cosa ti insegni? E no, cosa ha detto Gesù? E a chi ti percuote sulla destra, dai anche la sinistra. Mi pare che così. Cioè, Gesù ci ha insegnato ad agire, non reagire. Picchisco le braccia, li incontriamo ovunque. E quindi è un discorso un po' più profondo, però noi dobbiamo imparare a fare. L'illuminazione è proprio guidare questi cavalli e guidarli, però, ma per andare dove? Qui dobbiamo imparare a usare il navigatore. Ieri sera mio fratello e mia cognata sono venuti a prendermi a Enna e dalla nebbia, interruzione, estate, in questo albergo in mezzo al nulla e girare qua. Se mettiamo un navigatore, io dovunque vado col navigatore, no, un navigatore, insomma, girare qua, questo è il problema, questo è un karma mio, perché io se sono solo mi lascio guidare dal navigatore, se c'è qualcuno, Patrizia c'ha due manere cristiane, scusi, pigliere, a chi l'ha insolentato cristiane, lavo, tu dici, no, gli faccio stare, ne pigliamo. E all'esira pure ne prendiamo nelle campagne di corrige su cazzo. E mi dà fare un grazie a Gesù, così. E troviamo, perché poi abbiamo trovato la strada. Allora, questa barzelletta che è la realtà di ieri sera, è la nostra vita. C'è il navigatore. No, ama girare il caio, conosco la... Ma chi sei tu? Che la vita nessuno di noi la sa. E quindi il navigatore chi è? È il passeggero che sta dentro la carrozza. E chi è il passeggero che sta dentro la carrozza, questo navigatore? È l'anima. L'anima sa tutto. Solo che l'anima parlare con il cocchiere parla aracharacio. E io oggi sono stato a pranzo dai signori, dai miei mio cognato che è mia sorella. Poi per andare a casa ho fatto la strada e 2 minuti, 3 minuti. Allora passò una macchina, ma mi sembrava di essere chi finestrini abbassati, che quei canzone tutta vita così abbracciata con te, se potesse fermare. Mi sembrava i canzoni che mette Caterina Nasciato, si chiama Tisci Canzone, Tasci. Ma a tutto volume, a tutto volume. Poi giro, giro per andare in via Imbeges e c'era i studenti del quinto piano che facevano la batteria e che cantavano. Tututun, tututun, tututun. Disse, ma dove sono? Allora, parabola significa, se tu cammini il cocchiere... E Kushabushida Aracharasho che parla e parla piano col demanà dakka. Lo vediamo nell'Antico Testamento, Dio parla con voce di silenzio. Ma il silenzio c'ha la voce? Sì, Mina canta la voce del silenzio. La ricordate questa canzone? Quindi noi dovremmo fare silenzio per ascoltare. Perché l'anima sa tutto, un po' come le mamme. Le mamme sanno tutto, perché avete l'utero. E tutto quello che combina Francesca Surdo, Franca Marina, tu sai, è un fare d'ingenua. Basta che tu interroghi il tuo utero, solo che tu tante cose non le vuoi sapere, così come tutte le mamme. Le nonne sono invece le più scimunite perché non sanno e fanno finta di sapere, insomma è piena confusione. Però ecco, noi abbiamo abitato 9 mesi, quindi tutto quello che noi facciamo le mamme lo sanno. E così è anche della nostra vita. L'anima sa tutto e noi dovremmo imparare ad ascoltare l'anima. E ad ascoltare, ecco qua allora, qualcuno mi ha ringraziato poco fa, se non mi ricordo, per la preghiera del cuore, ma veramente ti si apre un mondo, perché tu ti siedi e ti siedi, io la faccio disteso, lo faccio disteso perché così non c'ho problema della scoliosi, disteso, questo respiro e ti arrivano le intuizioni. Che cosa devo fare? Cosa devo fare? Io molte volte dico, respiraci sopra. E allora, ovvio che puoi fare 5 minuti, perché noi siamo del tutto e subito. Per fare tu il papà di Aurelio, quanto tempo hai impiegato? 9 mesi. Signora, lei per fare le due gemelle, mi fece lui in una botta, ma che sono, la signora ha fatto pure due gemelli. Quanto tempo ha impiegato? 8 mesi? Pure la signora 8 mesi, perché lo spazio era stretto e sono usciti. 8 mesi. Poi c'è ancora un altro sconto per i settimini, per 7 mesi. Ma meno di 7 mesi? No. Noi tutto è subito. Lo signore vuole? Donura Dio lavora. È vero, in un'ora Dio lavora, ma ci sono delle cose che hanno bisogno di tempo. Quindi anche noi abbiamo bisogno di tempo, di sederci e aspettare. E questa è la seconda parte, l'illuminazione. Poi c'è l'ultima parte, che è l'unione, dove noi ci uniamo con Dio. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Mi pare che c'è un proverbio, i canali su fatte a facci buccune, per marito e moglie restare sole. Mi pare, cioè marito e moglie devono stare sole. A me piacciono poi i libri che, arrivati nella stanza da letto, chiudono. No, tutti ci puccinarie. Ora, stavo leggendo un libro, e sognato questo capitolo, tutti ci puccinarie. No, no. Luisella, l'ho interrotto, a Eresina mi ricominciavo uno di Marcello Simone, ma ammazzano i parrini, ma va bene, ma no, tutte. E per dire, cosa intendo dire? Intendo dire che questa fase è una fase personale, dove ognuno di noi si unisce fisicamente, come un uomo e una donna si uniscono fisicamente e noi ci uniamo fisicamente con Dio, e dove tutto il nostro corpo viene coinvolto. Adesso, tutti quelli che adesso verranno a Roma, dove noi ci incontriamo a fare la preghiera, più avanti c'è la chiesa di Santa Maria della Vittoria, quindi c'è Beda Santa Teresa scennecchiata, con questa unione con il divino. La vedremo. E quindi su questo chiudo qui. E adesso partiamo subito. Queste sono le tre fasi.